File 5, pagina 25. Terzo. Opporsi a incredulità e dimenticanza non è solo un impegno imposto ai sopravvissuti dal modo in cui sono state accolte le testimonianze sullo sterminio, è piuttosto un dato costitutivo della loro memoria che la caratterizza fin dal momento in cui si va formando, già dentro e durante il lager e contro il lager. Dopo la liberazione si scopriranno nascosti sotto i pavimenti delle baracche, sotterrati persino nelle anticamere dei crematori, diari e appunti scritti segretamente che denunciano quello che sta succedendo. È lo stesso nel ghetto di Varsavia, dove, scavando tra le macerie, si trova un vero e proprio archivio sepolto, chiuso in casse di metallo, per farlo resistere al tempo. Probabilmente con una ricerca sistematica sul territorio dei campi verrebbero alla luce altre tracce di questa storia sommersa che gli internati producono e custodiscono con grande rischio perché il mondo in futuro possa sapere. Lavorano nella stessa prospettiva le organizzazioni di resistenza, cui riesce addirittura in casi rarissimi di trasmettere all'esterno fotografie, carte topografiche e copie di rapporti ufficiali. Sono però esempi isolati. La grandissima maggioranza dei prigionieri non solo non ha alcuna possibilità materiale di scrivere o di conservare qualcosa, ma non è neppure a conoscenza dei pochi tentativi riusciti. Vede scomparire i propri compagni nel silenzio. Sa che l'obiettivo dell'SS è eliminare ogni possibilità di prova, non ha che la memoria per contrastarlo. A capire l'importanza di questa arma immateriale sono per primi i nazisti. Negli anni in cui alcuni internati possono ancora essere rimessi in libertà, se ne invalidano preventivamente le denunce imponendo loro di certificare per scritto di aver ricevuto un buon trattamento. Più tardi, durante lo sterminio all'est, la paura di lasciare testimoni oculari è tale che qualsiasi estraneo ai campi ne varchi i confini viene immediatamente eliminato. Persino la famiglia di un ufficiale della Wehrmacht, introdotta per errore a Treblinka. Non che l'esistenza dei lager sia un segreto impenetrabile. Dovunque si trovino, le popolazioni intorno non possono fare a meno di rendersi conto, ma non c'è notizia di alcuna reazione collettiva. Molti hanno imparato a non vedere, molti altri vedono con gli occhi del regime, quella dei prigionieri in memoria che non ha alleati, nelle intenzioni dei nazisti non ha neppure probabilità di farsi sentire in futuro fuori dai lager. Resta però il bersaglio principale dell'ossessione di segretezza. Se gli addetti ai crematori sono periodicamente eliminati, come può esserlo chiunque sia oggetto o testimone dei cosiddetti esperimenti scientifici e di altre pratiche destinate a rimanere nascoste, tutti devono fare i conti con un sistema di divieti in cui l'atto di osservare o di ascoltare, quando non sia la risposta a un ordine, è assimilato all'insubordinazione e alla provocazione. Che si tratti di imprimersi nella mente un volto o una prospettiva d'insieme, un episodio o una sequenza cronologica, che sia un progetto politico o un fatto istintivo, ricordare sempre un'iniziativa a rischio. Per capirne il valore bisogna pensare anche al quadro in cui avviene la memorizzazione, alla debolezza fisica e all'ansia continua, al bisogno vitale di dosare il trauma, di vedere e sentire la necessità di concentrarsi prima di tutto sullo sforzo di sopravvivere. Bisogna pensare a immagini tali che i prigionieri per primi stentano a crederle vere e a considerarle reali, che è impossibile ancorarle a schemi mentali preesistenti. Se ogni offesa patita nell'oscurità spera e insieme dubita di un futuro capace di renderla chiara a tutti, di un mondo in cui le vittime possano trasformarsi in testimoni, qui la coscienza di essere al centro di una realtà assolutamente inaudita ne fa uno stato d'animo estremo e ininterrotto. Lo mostrano persino i sogni ricorrenti, in cui insieme al ritorno e al racconto è prefigurato il rifiuto di chi ascolta. Quando le SS ripetono ai prigionieri che se anche qualcuno di loro sopravvivesse non troverebbe persona disposta a credergli, toccano dunque il punto più sensibile di questa memoria e insieme il suo obiettivo più ostinato. Senza questa determinazione a far sapere e a certificare, difficilmente si potrebbero reggere gli aspetti ambivalenti del ricordo, perché sforzarsi di trattenere immagini e sensazioni è certo un modo per dare valore all'impresa quotidiana di non morire, per lottare da subito contro la possibilità che qualcosa di simile si ripeta, ma può essere la strada attraverso cui si arriva a escludere che un bagaglio così inconcepibile possa trovare posto nella storia, che abbia un senso parlarne e prima ancora che valga la pena sopravvivere con il suo peso. Nasce dunque già nel lager, da questo insieme di circostanze, un rapporto con la verità e il concetto di verità che distingue ancora oggi questa memoria da ogni altra, sia che scelga di esprimersi, sia che resti silenziosa. Nasce la connessione con l'idea di una giustizia da riaffermare continuamente sul piano del diritto come su quello della storia, surrogando le prove scomparse, smascherando camuffamenti e falsi, restituendo ai crimini la loro reale dimensione. È quanto fanno i primi resoconti nell'immediato dopoguerra. Per quanto la loro forma sia diversa, deposizione processuale e racconto spontaneo hanno la stessa natura, sono atti di pietà verso morti di cui vogliono recuperare la memoria e di denuncia contro carnefici capaci a loro volta di scomparire, contro complici e spettatori indifferenti, contro il mondo che ha tardato a credere e a intervenire e che spesso dubita ancora. Per questo ci si fa carico di tradurre in parole immagini il cui senso non è stato percepito e definito attraverso il linguaggio. Per questo ci si preoccupa di ricostruire cifre, dati, periodizzazioni, facendo un uso della memoria che non ha precedenti per ampiezza e profondità, che, nonostante tutto, restino molti vuoti di conoscenza inevitabile. Lo sterminio può essere paragonato a un gigantesco terremoto che abbia distrutto insieme alle persone e alle cose qualsiasi apparecchio per misurare l'intensità delle scosse. Ma il senso delle testimonianze sta proprio nel rendere chiaro che l'impossibilità di quantificare esattamente non viene affatto, anzi, impone l'idea di qualcosa di enorme, di incommensurabile, agli strumenti disponibili per rappresentarlo. Dalla coscienza di questo scarto nasce però anche la scelta di tacere. Può essere il bisogno di una sospensione mentale, di dimenticare per poter ricordare, o il timore di venire fraintesi, tanto più nel rivolgersi a gente satura di discorsi, abituata ad anni di dittatura e di guerra, a cercare dietro ogni parola una menzogna nascosta. Più spesso è la sensazione che il linguaggio tradirebbe la realtà, che parlare porterebbe comunque a una riduzione o a uno spostamento dei significati e che queste operazioni siano addirittura già in atto, per esempio nella terminologia ufficiale applicata allo sterminio. Basta pensare alla parola olocausto, eufemismo grazie al quale l'omicidio di massa finisce per essere associato, consapevolmente o no, a antichi rituali della tradizione religiosa, come se il massacro degli ebrei fosse un'offerta sacrificale anziché l'attuazione sistematica di una distruttività senza precedenti. Il cammino percorso dalla memoria della deportazione è in gran parte indicato da questa oscillazione tra il bisogno di verità e la difficoltà di affermarla, tra lo sforzo per contrastare l'indifferenza del mondo e il silenzio come protesta, ma anche tra la spinta soggettiva a ricordare e quella opposta a dimenticare. Ostacoli esterni e interni non lo hanno interrotto, facendo arrivare fino a noi una potenzialità di racconto che rimodella gli antichi problemi sull'orizzonte di oggi. Quarto, l'idea di andare alla ricerca di questi racconti nasce all'interno del gruppo degli ex deportati. Fin dagli inizi l'obiettivo è raccogliere le storie di vita di tutti i sopravvissuti rintracciabili oggi in Piemonte, dai prigionieri politici ai perseguitati razziali agli internati per altri motivi, creare un archivio e farne il punto di partenza per nuovi studi. Si tratta di un progetto inconsueto, tanto per la sua ampiezza, che oscilla intorno alle 250 persone e a pochi precedenti anche a livello internazionale, quanto per le modalità operative che ne derivano. Per una piccola organizzazione come quella degli ex deportati, aver scelto un campo di ricerca così vasto significa preventivare di appoggiarsi all'esterno, di convincerlo con altri, in questo caso l'università, che infatti insieme agli istituti storici della resistenza piemontesi fornisce coordinatori e ricercatori. Nota: le strutture dell'Università di Torino coinvolte sono state prima l'Istituto di Storia di Magistero e poi il Dipartimento di Storia. Hanno collaborato gli istituti storici della Resistenza di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. La ricerca è stata coordinata da Anno Bravo, Anna Maria Bruzzone, Federico Cereia e Brunello Mantelli. Fine della nota. Se si pensa alla difficoltà con cui altre associazioni rendono pubblici i loro archivi o semplicemente allo spirito di gruppo incorporato nel ricordo di ogni esperienza collettiva, ci si rende conto che un'apertura così netta è un modo nuovo di amministrare la propria memoria e anche una scelta di coraggio, a maggior ragione, perché le vicende umane e politiche della deportazione sono tra le più complesse e i fraintendimenti un pericolo spesso già sperimentato. A molti ex deportati la decisione di affidare la ricerca a persone di un'altra generazione, inizialmente del tutto esterne ai problemi del loro ambiente, deve essere sembrata un po' rischiosa. È vero che facevano da garanzia alcuni nomi significativi dell'antifascismo e della storiografia antifascista, ma dato che l'università come tale non aveva mai mostrato particolare interesse alla deportazione, c'era da temere che al suo interno si fosse poco attrezzati a capirla, che se ne trasformasse la memoria in qualcosa di molto diverso da aspettative e intenzioni dei protagonisti. Altri devono aver ritenuto più che sufficiente un po' dell'ostinazione grazie alla quale sono sopravvissuti e si sono attrezzati a esercitarla nella lunga collaborazione che ha accompagnato la ricerca. Del resto poteva apparire altrettanto rischiosa la scelta di far parlare tutti. Nessun dubbio sulla sua legittimità. Il gruppo dei sopravvissuti è uno spaccato significativo della deportazione piemontese, anche se non può pretendere di riprodurne a distanza di 40 anni la fisionomia originaria, ma soprattutto costituisce l'universo delle memorie possibili. Con quale criterio una potrebbe essere chiamata a rappresentarne altre? Per sesso, età, estrazione sociale, oppure per campi, per motivi, periodo e durata della prigionia, per lavoro svolto, E con che coraggio, davanti a vite come queste, si deciderebbe che una vale la pena di essere ascoltata e un'altra no? Non è questione di ugualitarismo, è che basta pensare al Lager per detestare la parola selezione, anche quando riguarda solo dei racconti. Se a qualcuno l'esclusione poteva sembrare poca cosa, per altri sarebbe stata una ferita e un'offesa, soprattutto per quelli la cui storia era rimasta nell'irrilevanza, mai ascoltata o subito dimenticata, e proprio le loro voci avremmo voluto rendere più uguali, pur sapendo che un colloquio, una citazione, un libro sono riconoscimenti molto piccoli. Ma proprio la diversità delle esperienze degli individui poteva aprire un flusso di discorsi imprevedibili rispetto alle rappresentazioni più diffuse del Lager. In Italia queste vengono, prima che da lavori di sintesi, da una straordinaria letteratura di testimonianza, frutto di memorie colte, che hanno saputo tradursi in scrittura, che soprattutto hanno potuto diventare libro, magari a prezzo di lotte contro incomprensioni e chiusure. Quanti sanno che, se questo è un uomo, è uscito la prima volta presso una piccola casa editrice dopo essere stato rifiutato dalle maggiori? Non è un caso singolare, se si guarda le strade complicate o secondarie che tanti hanno dovuto percorrere. Straordinario è il suo destino di libro simbolo, cui fa riferimento da più di 20 anni chiunque pensi ai Lager. Altri hanno avuto invece vita breve, ed è un peccato che siano ormai reperibili solo in qualche biblioteca specializzata. Resta il fatto che la memorialistica continua ancora oggi a rappresentare la formula principale attraverso cui l'esperienza della deportazione è arrivata a un pubblico esterno, e le singole storie sono uscite dall'anonimato. Appartengono a questo filone le vicende, le immagini, i linguaggi che si sono radicati nella memoria comune. Per tutti gli altri ex deportati, e sono la stragrande maggioranza, di ogni condizione sociale e culturale, le cose sono andate diversamente. Se hanno scelto di parlare è stato per parenti e amici, se hanno scritto è rimasto un affare privato, nati in una realtà di piccolo raggio, i loro discorsi non sono mai entrati a far parte del circuito di comunicazione allargata, dell'editoria, della radio, della televisione. Non sono neppure arrivati alla sua anticamera, là dove si decide, per esempio, che un certo manoscritto diventerà un libro, e in che forma, in che momento, con che rilievo. Forse alcuni hanno preferito così, altri si sono scontrati, inutilmente, con la difficoltà di avere accesso a quel mondo. Certo, i racconti erano spesso qualcosa di molto lontano da quello che convenzioni letterarie e leggi di mercato richiedevano a un testo per dichiararlo tale. Parlavano di cose diverse, con parole diverse. Il risultato è che un larghissimo arco di esperienze e di interpretazioni è rimasto sconosciuto, al massimo patrimonio di pochi, fino a rischiare di perdersi. Sollecitare oggi queste memorie significa far posto a una variabilità così spinta che riesce difficile anche solo districarne le componenti. Nel mondo concentrazionario coesistono infatti, sotto un unico modello e un unico spirito, realtà diversissime, a seconda dei campi, della loro evoluzione interna, degli avvenimenti militari e politici. Essere deportati nel 43, nel 44, nel 45, per restare al periodo di internamento degli italiani, implica esperienze e destini molto diversi, perché sono diversi i piani di sfruttamento dei prigionieri e le condizioni di vita e di morte, ma contano altrettanto le situazioni individuali di prigionia, che possono variare enormemente in rapporto all'anzianità di internamento, al posto occupato nella stratificazione interna ai prigionieri, al lavoro svolto, ai capi cui si è sottoposti, ai compagni che si incontrano. L'elenco potrebbe continuare a sostegno dei molti casi in cui compaiono percezioni differenti della stessa fase nello stesso campo, e non basterebbe ancora, perché in ogni vicenda c'è il segno forte di origini sociali, formazioni culturali e politiche, dati individuali diversi. In ogni giudizio c'è il peso del destino successivo e dei significati che si è riusciti a dare alla propria esperienza. In questa prospettiva la biografia era quasi un passaggio obbligato per dare profondità ai punti di vista da cui si guarda il Lager, per popolarlo di persone concrete, col loro nome e la loro storia, ma lo era anche perché la prigionia non è mai una parentesi nella vita e non lo è il suo ricordo nella memoria. In ogni racconto di esperienze traumatiche sono incorporati profondamente il prima, ciò che si era, ciò che si aveva fino a quel momento, e il dopo, quel che si è diventati, quel che si è perduto, ritrovato e scoperto. Anche quando restano non detti, perché non vengono richiesti, perché si teme che siano irrilevanti o difficili da capire, quanto più un'esperienza ha segnato la vita, tanto più diventa il punto di condensazione dei ricordi, il loro spartiacque e insieme il loro filo di continuità. Il racconto biografico era soprattutto un modo per aderire a questa forma della memoria, uno spazio aperto dove ciascuno poteva collocare se stesso rispetto al Lager e il Lager rispetto alla propria vita nei termini soggettivamente più significativi. Quanto questi modi siano diversi, a volte opposti, appare dagli ultimi capitoli di questo libro. Davanti a un quadro tanto complesso, si può essere certi in anticipo che si incontreranno, incorporati ai nuovi punti di vista, tutti i problemi impliciti in un allargamento così radicale della memoria, comprese le inesattezze del cui uso strumentale si ha tanta paura, comprese le tensioni tra base e vertice, tipiche di ogni vicenda collettiva, compresa infine la possibilità di dissonanze con immagini consolidate. Non che queste, si tratti di libri, discorsi ufficiali, monumenti, siano di necessità rituali o consolatorie, costruzioni artificiose rispetto alle quali le nuove voci rappresenterebbero l'immediatezza. Sono però immagini strutturate, punti d'arrivo, di percorsi, lungo i quali sensazioni indistinte, stati d'animo estremi, ossessioni e lapsus della memoria sono stati faticosamente lavorati fino a raggiungere una forma compiuta. Altra cosa sono i racconti, che restano sempre in qualche modo il frutto di una improvvisazione, quantomeno perché possono essere sollecitati da domande diverse, mossi da emozioni impreviste, e mostrano quella fatica in atto, quel lavoro nel suo farsi, soprattutto quando la poca consuetudine a rievocare li rende un fatto nuovo. Non è un caso raro. Anche tra i nostri testimoni, alcuni hanno scelto fin dall'inizio di tacere, molti hanno parlato poco e molto tempo fa. Ad altri sono state date scarse occasioni o nessuna, e spesso sono proprio quelli in cui non è stato possibile rimettere insieme la propria vita. Persone rimaste o lasciate sole, che nei consueti schemi di ricerca sarebbero state praticamente irraggiungibili, perché ormai lontane da quelle reti di rapporti sociali, politici, di lavoro, seguendo le quali si passa da un interlocutore all'altro. Confrontati all'insieme dei sopravvissuti, questi testimoni invisibili sono un piccolo numero, ma averli saputo ritrovare è un merito importante. Averne ottenuto il racconto è la verifica più evidente e spesso più commovente della disponibilità con cui il progetto è stato accolto. Un aspetto straordinario di questa ricerca è infatti che la grandissima maggioranza dei protagonisti ha accettato di parlare pur conoscendone i costi di dolore e di fatica. Certo, hanno agito in questa direzione un insieme di elementi, dal fatto che l'iniziativa partisse dal gruppo di appartenenza alla sollecitazione di compagni particolarmente stimati, dalla giovane età degli intervistatori che dava al colloquio il carattere d'incontro fra generazioni, alla loro qualifica professionale che per qualcuno può aver contato come prova di una richiesta ufficiale, di una importanza finalmente riconosciuta al proprio contributo. Ma tutto questo forse non basta ancora, se si pensa alla debolezza della memoria sociale, alla progressiva scomparsa di tanti compagni, ai tentativi di minimizzare lo sterminio o di negarlo. La spinta decisiva al racconto si deve forse cercare su un piano più generale, in quel dovere di rendere testimonianza così presente agli ideatori di questa ricerca. Anche se può essere molte cose molto diverse, impegno morale e politico rivolto al futuro, debito da pagare al passato, lascito personale o messaggio condiviso, a volte obbligo cui ci si sente condannati, peso di cui si preferirebbe fare a meno. Non è detto che questi sentimenti non convivano nella stessa persona. Certo, sono tutti ugualmente rilevanti per quello che è uno degli obiettivi di fondo della ricerca: costruire una memoria collettiva in senso proprio, capace di reggersi non solo sulla forza rappresentativa di singoli racconti, ma sulla pluralità delle esperienze e delle interpretazioni, per diverse e contraddittorie che siano. Per questo, crediamo, si è decisa la via complicata del far parlare tutti, e per questo l'affidarsi all'esterno è stato controbilanciato dall'impegno di alcuni protagonisti a essere presenti in ogni fase del lavoro, dalla preparazione delle interviste alla loro elaborazione e pubblicazione, condividendo via via varie funzioni tipiche del ricercatore. È una modalità di rapporto finora del tutto inedita nel campo della storia orale, dove spesso il controllo del testimone sul proprio discorso finisce nel momento stesso in cui si chiude il registratore. Per fortuna gli ex deportati sono reduci di un tipo particolare. Molti si definiscono persone difficili e alcuni lo sono. Tutti conservano suscettibilità grandi, ma un loro punto d'orgoglio è non chiudersi nel ruolo di sopravvissuti ai campi della morte. Così può succedere che gli stessi cui durante un viaggio a Mauthausen è spettato spiegare ai giovani visitatori cos'era un lager, li spingano poi a passare la sera a divertirsi, quasi a indicare che la vita continua e che possa sembrar loro non soltanto necessario, persino opportuno, rivedere la propria storia con gli occhi di chi non c'era. Pagina 32.